Bene ragazzi, partirei, anche se capisco che ci sono delle difficoltà, perché nell'aula la voce arriva, quindi non è così facile per noi ascoltare le vostre domande, così come forse non è così facile per voi ascoltare le mie risposte. Allora partirei da una domanda che mi è stata posta. Perché negli anni 50 la Sicilia vive una condizione così difficile di vita legata ai latifondi? Punto interrogativo. La domanda è corretta, anche se gli anni 50 segnano la fase della mobilitazione dei latifondi, non la fase di maggiore forza di questa particolare forma di organizzazione dell'economia agricola siciliana. Perché, come è stato ricordato poc'anzi dal dottor Lo Monaco, nell'anno 1950 in Sicilia fu approvata la legge di riforma agraria. Questa legge di riforma agraria si poneva l'obiettivo di modificare profondamente gli assetti della proprietà terriera, espellendo dalle campagne tutto ciò che esisteva di parassitario e di arretrato, e tra tutto ciò che diciamo esisteva di parassitario e di arretrato, certamente la maggiore arretratezza era rappresentata dalla presenza dei cappellotti, e c'era un rapporto molto stretto tra cappellotti e mafia. Non che tutti i cappellotti fossero mafiosi, ma indubbiamente la stragrande maggioranza dei cappellotti erano mafiosi. Perché chi erano i cappellotti? Erano, come è stato già ricordato, gli affittuari dei terreni, cioè quelli che prendevano in affitto i latifondi dai proprietari terrieri, che di solito si accontentavano soltanto di incassare il denaro d'affitto e di starsene nelle grandi città o di dedicarsi ai loro pozzi e ai loro lussi. Caso tipico di questa vostra realtà è, più volte ricordato nel libro, è il caso della baronessa Libri, ma quella certamente non sapeva usare la zappa, non aveva personalmente animali da fare pascolare, non era capace di pungere la vacca, né di gestire un'azienda armentizia, e quindi se ne stava a Palermo, no, eccetera, e viveva con l'affitto che gli veniva pagato per questo suo feudo, poi ne aveva anche altri. Però chi comandava nella sua terra qui a Tuscia? Comandavano i cappellotti, i quali, in cambio dell'affitto che pagavano alla baronessa, erano di fatto i reali proprietari della terra. Come vi ha ricordato poc'anzi il nostro Castagna, la cooperativa si era costituito una cooperativa Risveglio all'Esino, cercava di modificare questa situazione a vantaggio dei lavoratori, cioè a vantaggio dei contadini che avessero voluto trasformarsi in allevatori e quindi in piccoli imprenditori, creando le condizioni per uno sviluppo della società su basi popolari, sostituendo i parassiti, cioè i gabellotti e possibilmente anche i proprietari assenteisti. Ecco, questa è la logica della cooperazione che si sviluppa non soltanto qui a Tuscia, ma in tutta la Sicilia. E a favorire ulteriormente questo sviluppo c'è la legge di riforma agraria, che fu, ripeto, approvata dal Parlamento siciliano nel dicembre del 1950, quasi alla vigilia di Natale. Questa legge porta la firma di una personalità politica che avrebbe avuto importanza anche negli anni successivi e che non è una personalità politica, diciamo, comunista o socialista. Porta la firma di un deputato che era stato anche assessore, ministro all'agricoltura in Sicilia, che si chiamava Silvio Milazzo. Quindi questa legge è porta il nome, si chiama anche legge Milazzo, ed è la legge di riforma agraria. Però non era una legge a pieno titolo democristiana, nel senso che i democristiani al governo erano stati, per così dire, costretti a fare questa legge, e a indurli a farla era stata la lunga battaglia dei contadini, che era cominciata fin dal 1944. Quindi capite, dal 44 al 50 c'è questa grande battaglia dei contadini per le terre, e si conclude finalmente con una vittoria, e questa vittoria è la conquista della legge di riforma agraria. Lunga battaglia che costò ai contadini un prezzo di sangue molto alto, perché evidentemente una legge del genere né i proprietari del legge né i gabellotti la volevano, e quindi cercavano di impedire che essa si potesse fare con un'operazione che oggi chiameremo terroristica. Questa operazione terroristica consisteva nell'uccidere tutti i capi del movimento contadino in lotta per la riforma agraria. La vostra preside vi ha ricordato alcuni di questi momenti. Pensate, furono oltre una cinquantina. Ora, quando muore Carlo di Battaglia, la riforma agraria era già stata varata dal Parlamento, era già legge dello Stato. E allora voi mi direte, perché, se ormai il risultato della legge, cioè questa conquista del movimento contadino, era stata conseguita, perché si avverte l'esigenza di uccidere Carmelo Battaglia? Beh, allora bisogna capire una cosa, alla quale già accennato anche nella sua ampia introduzione il dottore Lo Monaco. Bisogna capire che se prima c'era stata la lotta per conquistare la riforma agraria, dopo il 1950, una volta ottenuta la legge di riforma agraria, i contadini devono lottare perché questa legge venga applicata e ad impedire o a rendere difficile questa applicazione contribuiscono tutti quelli che prima l'avevano contrastata e che erano riusciti sconfitti. È una specie di controoffensiva, lo vogliamo chiamare così, dei latifondisti e dei gabellotti. In che cosa consisteva questa controoffensiva? Nelle operazioni intanto di acquisizione di terre che sfuggivano alla riforma agraria, cioè di terre di cui la riforma agraria non prevedeva l'assegnazione ai contadini, perché la riforma agraria poneva dei limiti alla proprietà terriera, i grandi proprietari terrieri, limiti di 100 e 200 ettari, cioè si potevano possedere più di 100 ettari di certo terreno, un certo tipo, più di 200, ecco, di terreni di maggiore capacità e di minore capacità produttiva. Tuttavia, tutti i proprietari terrieri che avevano capito che ormai la loro, diciamo, il loro potere sulle terre era stato ampiamente dissolto dalla stessa legge della riforma, che non c'era più spazio, no, per continuare a fare e a strafare come erano abituati prima, molti di loro decisero di vendere quel che potevano vendere per guadagnare i soldi e magari investirli in altre attività, costruzione di case, palazzi, investimenti in aziende e così. Quindi, oltre alla terra che ai contadini fu data attraverso la riforma agraria, ci fu tutto il fenomeno del trasferimento delle terre da parte dei proprietari, anche perché quelli non direttamente colpiti dalla riforma agraria, che per mobilitare i loro rapporti con le campagne, non ne potevano più con le campagne, pensavano di me. Ora, in questo quadro si inseriscono di nuovo i cappellotti, i quali cercano di comprare loro le terre che i latifondisti stavano abbandonando. Cercano cioè di diventare loro stessi proprietari, impedendo che si allarghi il fronte invece della proprietà contadina e organizzata dalle cooperative. Sono stato chiaro, se avete capito. Bene, cosa fa la cooperativa di Sveglia Valesino di Tusa? Cerca di comprare il feudo della baronessa Lima. E ci riesce, nel senso che non ci riesce a dare quello che si chiama la riparma. E la baronessa Libari aveva tutto l'interesse a vendere la terra alla cooperativa di Svegli Valesino, perché le offriva un prezzo che era un prezzo elevato per quel tempo, mi pare 130 milioni, che oggi fanno ridere, ma se pensiamo ai tempi, allora con 130 milioni si compravano palazzi, terre, 103 milioni. 103 milioni di allora erano più di 2 miliardi di oggi, cosa del genere, più, chiaro? Però sulla cooperativa, su quelle stesse terre, aveva, diciamo, come si dice, fissato la sua attenzione, appizzava l'occhio, un commendatore, un gabellone, il quale aveva bisogno di questa terra, che in pratica era abituato a gestire come se fossero sue, anche se non erano sue. Perché ne aveva bisogno? Perché questo gabellone era anche un allevatore, ed è anche un grosso allevatore, cioè non aveva due o tre buche, due o tre banche, due o tre fetelli, ma aveva delle intere mandrie, teneva queste mandrie sui nebrodi a Mangalavite Botti, dove si era insediato parecchi anni prima in modo mafioso, perché sfruttando nel periodo fascista la lente di colonizzazione per la un ente costituito dal fascismo, era riuscito ad ottenere di fatto la gestione di queste terre come se lui fosse stato un impiegato di queste terre lui faceva pascolare le sue mani. Quando poi però, come sapete, le mani devono passare dalla montagna, magari le botte sta in alto, no? A mare, aveva bisogno di pascoli anche a mare, o a media costa, questo pascolo, a pasta uomo. E questi pascoli che erano quelli della cooperativa, che ai quali puntava la cooperativa Risveglio Alesino. Pascoli che questo signore era già abituato a utilizzare pagando il suo canone alla baronessa da numerosi anni, no? E che utilizzava come se fosse un suo. C'era però anche un altro particolare che Castagna mi ha aiutato a capire, non oggi, ma in quello che scrive nel libro, nel corso della sua intervista che potete leggere sfogliando e soprattutto appunto leggendo. Cioè, il proprietario, il capoluogo di cui stiamo parlando, era uno che aveva anche acquisito dei crediti nei confronti della proprietaria, cioè della baronessa di Ypres. Qualcosa come 30-40 milioni di lire di tempo. Cioè in altri termini la baronessa doveva a lui, Cappellotti, dei soldi. Soldi che erano una cifra piuttosto consistente. Ora, il suo calcolo era indubbiamente quello di dichiarare decaduti questi debiti della baronessa e prendersi in cambio quasi gratis l'intero feudo. Chiaro? Cioè lui vantava 40 milioni, 30-40 milioni di crediti, di soldi che aveva prestato la baronessa lì, lì. E quindi proponeva probabilmente questo: beh, tu non me ne dai più questi soldi, in cambio mi dai il feudo. Ma a rompergli, come si dice, a mettergli il bastone tra le ruote, c'era stata benedetta cooperativa di Risveglio Alesino, no? Che per giunta offriva alla baronessa più del doppio di quello che il commendatore suddetto era in grado di offrire, con il convincimento di potercela fare ad acquisire il proprietario. Quindi, capite, questa cooperativa di Risveglio Alesino metteva, diciamo, il bastone tra le ruote, si dice, alla cooperazione di arricchimento, di conquista di questa terra, per lui necessaria ai fini delle sue madre, no? E un cappellotto potente, qual era appunto il commendatore Russo, qui ampiamente protagonista del libro che avrete modo di leggere. Stranamente, il capo politico della cooperativa di Risveglio Alesino, no? La guida, la mente organizzativa di questa cooperativa, che è Carmelo Battaglia, stranamente viene trovato morto una mattina su una transera a pochi chilometri da noi. Chi l'aveva ucciso? Vengo a una delle domande che sono state poste. Ma i fatti portavano nella direzione logica di certi mandanti, no? La dinamica dei fatti suggeriva che i mandanti non avrebbero potuto che essere persone legate agli interessi di quel cappellotto, o in qualche modo vicini a quel cappellotto, se non quel cappellotto stesso. E in questa direzione furono orientate le indagini dopo una qualche fase di perplessità, perché si arrivò persino alla incredibile operazione di accusare gli stessi compagni di battaglia delle sfuggite. Operazione non insolita nella tradizione delle indagini di polizia di quel tempo. Nella tradizione delle indagini di polizia di quel tempo, dato che polizia e magistratura non erano ancora la polizia e la magistratura che conosciamo oggi, cioè la magistratura di Falcone e Borsellino, cioè la magistratura che rappresenta i valori della legalità e li difende. E la polizia non era ancora quella forza al servizio del cittadino e impegnata nella lotta alla mafia che conosciamo, ma erano allora delle longue manus di uno Stato che a sua volta era fortemente legato anche agli interessi dei grandi proprietari, quindi della mafia. Essendo questa la situazione allora, a quei tempi, era facile che anche la polizia tendesse, come si dice, a depistare le indagini, no? E in questa azione di depistaggio c'era anche l'invenzione delle cose più strane. Per esempio, se c'era una manifestazione popolare e dei contadini o dei lavoratori venivano ammazzati dalla forza pubblica che sparava, poi alla fine si diceva che in realtà erano stati i contadini, erano stati i lavoratori a sparare e che la forza pubblica era stata costretta a difendersi. Oppure si diceva addirittura: ma è successo che uno dei dimostranti aveva una bomba a mano in tasca, no? Gli è esplosa e i morti sono stati la conseguenza di questa sua, diciamo, intemperanza o di questa sua aggressività. Bene, questo era il clima nel quale si svolgevano ancora le indagini, solo che c'era un poliziotto già di idee avanzate e impegnate sul fronte antimafia, seppure in una condizione di rilevante isolamento rispetto alle sue stesse istituzioni e rispetto ai suoi stessi superiori. E questo poliziotto si chiamava, era il questore Manga, che assunse la guida. E Manga pervenne ad una ipotesi del delitto che andava nella direzione di quella che io vi ho suggerito, perché rappresenta, diciamo, costituisce la, diciamo, la più logica spiegazione della dinamica del delitto. È vero però, va detto, che non sempre quel che sembra logico è vero. E tra depistaggi, pressioni di alto livello sulla polizia e poi sulla magistratura, il sistema, che allora era un sistema fondamentalmente legato, ripeto, agli interessi mafiosi, riuscì di fatto a far del delitto battaglia quel che era accaduto a tutti gli altri delitti di mafia, cioè praticamente un vuoto di conoscenza, un mistero irrisolto. E quindi il delitto battaglia rimane, nonostante tutto, ancora oggi un mistero irrisolto, come tutti i grandi delitti di mafia, tutti. Bene, è una vicenda molto complessa che vi tocca da vicino, perché entra, diciamo, nelle viscere del vostro territorio, cioè fa parte della vostra storia. Una storia che voi giovani potreste ritenere, sbagliando, storia degli anziani, memoria degli anziani. E invece è più una storia vostra, oserei dire, che una storia degli anziani. Perché? Perché guardate, la storia non è soltanto il ricordo del passato, ma la storia è quel che dà fondamento al presente. Non solo in generale, ma anche relativamente al presente di ciascuno di noi. In altri termini, ognuno di noi esiste in quanto ha una storia, in quanto è un pezzo di una storia collettiva ed è egli stesso una storia particolare, una storia generale che riguarda l'intera società. Vorrei che questo discorso, che sembra difficile, lo capiste un po'. Ognuno di noi attraversa nella vita varie fasi. Prima nasce, poi bambino, diventa adolescente, come siete voi, poi diventa giovane, adulto, poi diventa vecchio, stiamo diventando noi, siamo noi. In tutti questi passaggi le personalità cambiano. Io non sono più quello che ero quando avevo la vostra età, sono un'altra persona. Anche perché, ve lo spiegheranno forse i professori di scienze, ogni 20 anni circa tutte le nostre cellule si rinnovano e cambiano completamente. Cambiano. Quindi è vero che io non sono più quello che ero 20 anni fa e che voi fra 20 anni non sarete più quello che siete adesso. Sarete altre persone dal punto di vista fisico, dal punto di vista biologico, sarete altre persone. Però sarete anche sempre voi stessi. E che cosa vi mantiene? Che cosa vi fa essere ancora voi stessi nonostante questo cambiamento? Il fatto di avere una storia, cioè il fatto, cioè, di avere una identità fondata su una memoria, e questa memoria è il vostro nuovo presente. Avete capito? Cioè, in altri termini, io sono ben diverso da quello che ero la vostra età, però sono in qualche modo sempre io, perché questo mio io è costituito da un'esperienza che io ricordo e che mi rende ancora consapevole del fatto che mi chiamo Giuseppe Carlo Marino. Quindi, senza la storia, senza la memoria, non si è nessuno, addirittura non si esiste, non si è. Un uomo che ha perduto la memoria, pensando al povero, si fa per dire, povero presidente Reagan, che era presidente degli Stati Uniti d'America, no? E che ora è ribambito, insomma, ha perduto ogni memoria, perché per effetto del morbo di Alzheimer ha perduto anche la coscienza di se stesso. Voi lo ritenereste ancora un uomo? No, è semplicemente una specie di macchina vivente. Ora, noi non siamo delle macchine viventi, ma siamo degli uomini reali soltanto se abbiamo consapevolezza di noi stessi, e questa consapevolezza ci viene soltanto dall'avere memoria. E questo vale non solo per gli individui, vale anche per le società e vale anche per le comunità. Tusa, questo paese, sarebbe niente, addirittura non esisterebbe, sarebbe soltanto un cumulo di pietre, insomma, di oggetti, di materie, di materiali aggregati, no? Assemblati, se non avesse coscienza della sua identità, quindi della sua tradizione, se non avesse la sua memoria di paese. Ebbene, ecco l'importanza di ricordare. Non è qualcosa che riguarda solo gli anziani, riguarda anche voi, perché soltanto ricordandovi e soltanto riportando al vostro presente il passato, voi avrete una identità, avrete un'identità reale. Vi sembra un discorso difficile questo, o l'avete capito? Avete capito? E allora ragazzi, questo libro vuole contribuire alla vostra capacità di capire qual è stata la storia del vostro paese, quindi la storia della vostra comunità, e di capire chi in questa storia è meritevole del vostro ricordo e fino al punto di esserne fieri. Probabilmente Tusa non è il paese che ha, anzi sicuramente, che ha dato i natali a Albert Einstein o a tante Alighieri, ma è il paese che, un paese che ha costruito una sua specifica civiltà, che è passata anche dalle lotte dei contadini, dalle loro conquiste contro i gabellotti e contro i mafiosi, e che ha prodotto i suoi eroi, tra i quali Carmine Battaglia, che ricordiamo. È di lui che dobbiamo essere fieri, e la vostra fierezza di Carmine Battaglia vi rende fieri anche di appartenere a questa comunità, e che dunque vi dà la certezza che questa comunità è parte viva della storia, così come voi siete persone dotate di una identità particolare che valorizzate attraverso gli studi e che perfezionerete attraverso il futuro, che vi auguro fortunato, e vi ringrazio.
Disponibile.